Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuti all'ultima videoomelia in diretta di quest'anno. Domani sera alle 20 ci sarà Riccardo in lingua spagnola. Ecco, prima di iniziare volevo veramente ringraziarvi tutti, siete stati amici preziosi. I vostri contributi ci sono stati molto molto utili, importanti, le vostre domande, le vostre riflessioni. E poi quello che è bello, è andata piano piano creandosi una comunità, seppur virtuale, molto molto bella, fatta di amicizia, di rapporti, persone che prima non si conoscevano, con queste videoomelie sono andate conoscendosi. Ecco, allora salutiamo tutti, salutiamo anche la persona più lontana, in questo momento è Amaro da Portogallo. Obrigado, Amaro, grazie per la tua presenza, che non inorgoglisce, che tenemos también un amico del Portogallo che sta connettato, e a tutti gli altri. Il Vangelo è quello del 1º gennaio, la festa liturgica è Maria Santissima, Madre di Dio, e la liturgia sceglie l'episodio della visita dei pastori. Vediamola. Andarono senza indugio, si tratta dei pastori, e trovarono Maria e Giuseppe, il bambino, adagiato nella mangiatoia. Il fatto della mangiatoia indica la casa palestinese dove c'era una stanza dove si svolgeva la vita quotidiana. Lì si mangiava, dormiva, cucinava. Poi c'era una parte scavata nella roccia dove venivano conservati gli alimenti. Era la parte più sana, la parte più sicura, e quindi Gesù è stato deposto lì. Anche perché per la nascita, secondo il libro del Levitico, la madre diventa impuro, quindi bisognava un luogo appartato. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Cos'è che del bambino è stato detto loro? I Vangeli annunciano tutti quanti la stessa grande realtà e la stessa grande verità. Le forme per manifestarlo sono diverse. Vedremo questi giorni, questo testo qui e quello dell'Epifania, l'annunzio è identico. E qual è l'annunzio? L'amore universale di Dio per l'umanità. Amore universale che non si intende tanto l'estensione, un amore che arriva ovunque, ma la qualità di questo amore, un amore che è per tutti. Non c'è nessuna persona al mondo, nessuna categoria di persona che possa sentirsi esclusa dall'amore di Dio. Allora, quello che riferirono del bambino i pastori, ricordiamo che i pastori a quell'epoca erano senza diritti civili, considerati alla stregua delle bestie che accudivano. Erano persone disprezzate, considerati trasgressori di tutti i comandamenti, per loro non c'era salvezza e erano nella lista delle persone che il Messia, al suo arrivo, avrebbe eliminato fisicamente, unitamente alle categorie che impedivano la realizzazione del regno di Dio, quali erano le prostitute, i pubblicani. Ebbene, con grande meraviglia, quando Dio si incontra con i pastori, che sono considerati peccatori, non li incenerisce nel furore della sua ira, ma li avvolge con tenerezza nel suo amore. E l'angelo ha annunziato loro che sarebbe nato chi? Non il Messia giustiziere, basta pensare all'immagine che aveva fatto di Giovanni Battista, del Messia, quello con la scure in mano, ogni albero che non porta frutto lo taglia. No, sono stati avvolti dall'amore del Signore e l'angelo ha detto che era nato per loro il Salvatore. Gesù viene a salvare, non a giudicare, non a condannare, non a castigare. E anche le categorie ritenute più lontane, Gesù offre la salvezza, ma una salvezza non religiosa. L'angelo non ha detto ai pastori: se vi pentite, se cambiate vita, se vi purificate, vi arriva la salvezza. La salvezza è offerta gratuitamente, sta all'uomo saperla poi accogliere. Quindi questo è quello che è stato detto loro. Una grande novità perché va contro tutta la teologia, tutto quello che si pensava di un Dio che è arrabbiato con l'umanità, di un Dio che punisce i peccatori. Ebbene, la reazione è strana. Tutti quelli che udivano si stupirono, c'è sconcerto. Alla gioia dei pastori, i pastori hanno una gioia esuberante per quello che è stato loro capitato, non corrisponde la gioia di quelli che ascoltano. Quindi vanno trovano Maria, Giuseppe, il bambino, ma l'Evangelista scrive tutti perché amplia il discorso. È Israele che rimane stupito di fronte a questa novità. È qualcosa che non si era mai sentito, quindi l'Evangelista non sta facendo un fatto di cronaca. Ecco perché prima parlavamo di film, non si possono fare film su questi brani che sono teologici, non sono racconti storici. L'Evangelista vuol far comprendere lo sconcerto di questa novità. Si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Perché crolla quello che la religione insegnava da Dio. Di Dio, il Dio che preme i buoni e castiga i malvagi. L'Evangelista anticipa, già l'annunzio di Gesù, che l'amore di Dio è per tutti. Dio è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. È la novità, l'Evangelista anticipa, lo scandalo della misericordia che sarà il filo conduttore di tutto il Vangelo di Luca. È questo che sconcerta. Quindi qui, in tutti quelli che udivano, non c'è soltanto Maria e Giuseppe o altri personaggi che potevano stare nella casa, ma è Israele che è sconcertato. C'è qualcosa di nuovo. Gesù è venuto a proporre un volto di Dio completamente nuovo, incompatibile con quello che la casta sacerdotale aveva imposto per il proprio dominio sulle persone. Maria, ecco che entra in scena la madre, quindi anche Maria è sconcertata perché c'è qualcosa di nuovo. Ma qui l'Evangelista incomincia a tratteggiare Maria. Maria da parte sua custodiva tutte queste cose, e qui è tradotto meditandolo. C'è la mania di fare questa Maria che all'Annunciazione sta in preghiera, poi medita. E vogliono fare di Maria una donna religiosa, una donna pia. E dopo queste cose ci entrano in testa. Anche noi pensiamo che all'Annunciazione Maria stava in preghiera. E qui medita, Maria che sta meditando. A che meditava? Il verbo adoperato dall'Evangelista significa esaminare, interpretare. Significa cercare il vero senso. Anche Maria è sconcertata da quello che i pastori dicono, perché non si era mai sentita dire una cosa del genere, che Dio incontra i peccatori e li avvolge con la sua luce, li avvolge con il suo amore. Come Maria aveva avvolto Gesù nelle fasce, segno di tenerezza materna, così l'angelo del Signore li avvolge nella luce dell'amore di Dio. Quindi l'incontro di Dio con i peccatori è di grande tenerezza, una tenerezza materna. Ecco, Maria, anche lei è sconcertata. Però non lo rifiuta, cerca di capire il vero senso. E sarà questo che consentirà a Maria di passare dalla condizione di madre di Gesù a discepola. Quello che rende grande Maria non è il fatto di aver dato alla luce Gesù, ma di essere stata capace di seguirla e diventarne la discepola. I pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio. Qui l'Evangelista scrive qualcosa di incredibile. Dunque, Dio, nella concezione culturale dell'epoca, era nell'alto dei cieli. Attorno a lui c'erano 7 angeli, chiamati gli angeli del servizio, che avevano il compito di lodarlo e glorificarlo. Ebbene, i pastori, ritenuti per la loro condizione di peccato, di impurità, lontani dalla legge, assenti dal culto, quelle persone ritenute le più lontane da Dio, una volta che fanno esperienza del vero Dio, il Dio di Gesù, sono equiparati alle persone che gli sono più vicine, gli angeli del servizio. Compito degli angeli del servizio era lodare e glorificare il Signore. I pastori lodano e glorificano il Signore, ma non hanno cambiato vita, non si sono pentiti, continueranno a fare quell'attività, non importa. Quando si è immersi nell'amore di Dio, si è intimi di Dio, non c'è nessuna barriera, non c'è nessuna divisione tra Dio e gli uomini. Questa è la buona notizia che l'Evangelista ci anticipa, che sarà poi l'insegnamento di Gesù. Tornarono quindi glorificandolo tanto Dio per tutto quello che avevano detto e visto, quindi hanno visto la conferma della nascita del bambino, come era stato detto loro. E poi subito cambia la scena. La novità portata da Gesù farà fatica per essere accolta. Quando la gente è stata educata nella tradizione religiosa, anche le esperienze più importanti dello spirito fanno difficoltà ad affiorare. Fioriranno, ma ci vorrà del tempo. Infatti ecco subito la contrappone a questi pastori più intimi a Dio che hanno accolto questa novità, ecco di nuovo il peso della tradizione. Il piano divino incontra la resistenza degli uomini. La novità fa fatica ad essere accolta. Infatti cosa ci dice l'Evangelista? Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, questo rito di una violenza tribale, l'asportazione del prepuzio al maschietto, quindi un atto doloroso, tribale, sanciva l'alleanza tra Dio e gli uomini. Una mutilazione, un privare l'uomo, questo sanciva l'alleanza tra Dio e gli uomini, un atto cruento. Gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo, prima che fosse concepito nel grembo. La circoncisione rendeva il bambino figlio di Abramo. Ma non aveva detto l'angelo che questo bambino sarebbe stato chiamato figlio dell'Altissimo? Vogliono rendere figlio di Abramo quello che è figlio dell'Altissimo. Cosa vuol dire l'Evangelista? La novità portata da Gesù incontrerà resistenza. E infatti le prossime scene che vedremo che Maria e Giuseppe, che rappresentano Israele, tentano, credono, aspirano che Gesù segua le orme dei padri, e invece Gesù non seguirà le orme dei padri, ma quella del padre. Ma questa novità incontrerà tanto resistenza. Qui l'Evangelista ce lo anticipa. Ma quello che è strano, i più lontani da Dio, i pastori, lontani dalla religione, accolgono la novità. Quelli che sono immersi fino al collo ne fanno difficoltà. Ecco, con questo rivolgo a tutti voi un augurio di buon anno, e l'augurio di essere ognuno di noi l'augurio che gli altri attendono. Ricordo che domani sera alle ore 20 Riccardo in lingua spagnola. Allora, a voi con i vostri interventi, con i vostri auguri. E grazie a tutti quanti. Chi sono in realtà gli angeli, chiede Teresa, a chi li possiamo identificare? Dunque, il termine angelo significa inviato, messaggero. Non sono soltanto esseri spirituali, ma ogni persona, ogni situazione, ogni emozione che nella nostra vita hanno inciso profondamente in noi e ci hanno spinto a cambiare vita, ad essere migliori, ecco, questo, secondo il linguaggio evangelico, era un angelo che abbiamo incontrato. Quindi incontriamo molti più angeli di quelli che possiamo pensare. Riccardo D'Alghero, il nostro teologo. Bene, grazie. Ecco, anche Marco ringrazia e gli auguri. Biagio dice: come Maria e Giuseppe sono figure che rappresentano il popolo, anche Gesù può rappresentare una personalità corporativa. In che senso, Biagio, fammi capire meglio, in che senso Gesù può rappresentare una personalità corporativa? Nel senso di quelli che accolgono la novità proposta da Dio. La vita e l'amore, l'abbiamo detto molte volte, si offrono continuamente per essere accolte e manifestate in una forma nuova, inedita, originale, creativa. Forse in questo senso. Alessandro, quindi un Dio che ha bisogno degli uomini, certo, Dio ha bisogno degli uomini per manifestarsi. Il Dio di Gesù ama talmente gli uomini, li stima tanto, che li chiama a collaborare alla sua azione creatrice. Paolo, perché secondo te la figura di Maria viene così tanto esaltata da quei movimenti che sono così tradizionalisti, tanto che lo sostituiscono Gesù, perché l'hanno deturpata? Non è in alcuna maniera la figura di Maria. Maria è una donna coraggiosa, aperta al nuovo, capace di sfidare l'istituzione religiosa, eppure se ne sono impadroniti i movimenti più conservatori, tradizionalisti, e l'hanno trasformata nella mammina celeste, quanto piace a loro chiamarla la mammina celeste. Riccardo, quando parli di salvezza, da cosa intendi sommariamente? Gesù ci è venuto a salvare dal grande ostacolo che impediva agli uomini la comunione con Dio, e questo ostacolo si chiama religione. Anto da Roma, sono soprattutto questi gli angeli. Ecco, infatti, gli esseri corporei non abbiamo mai visti, ma angeli li possiamo trovare in carne ed ossa. Ah, una domanda anche di Amaro che scrive in italiano, non va bene. Maria è stata allora una donna libera che ha rotto con gli schemi e tradizioni religiose del giudaismo? Amaro. Però come contesto, Amaro? In che idioma ti contesto? In spagnolo? Ti contesto in italiano, Amaro. Voi di spazio. Maria, queste novità non le ha rifiutate, ma ci ha riflettuto. E in maniera dolorosa, in maniera molto molto dolorosa, ha avuto questa crescita. Quando Simeone dice a Maria: a te una spada trafiggerà la tua vita, cos'è questa spada? La spada è la parola del Signore. Nella Bibbia la parola di Dio viene identificata con la spada. Quindi è la parola di Gesù che trafigge la vita di Maria, perché la costringe a fare una scelta tra quello che le è stato insegnato e quello che le propone Gesù. Quando il clan familiare andrà a rapire Gesù, Maria deve fare la scelta: o segue il pazzo di casa o il clan familiare. Quindi Maria è stata grande perché da madre ha saputo diventare discepola. Grazie, obbligato Amaro. Alessandro dice che nel film appare la Maria come la descrivo io. Bene, vedremo di vedere questo film allora. Ma io ripeto, non ho mai letto un film religioso. Bene, credo. Se non ci sono altre domande, un momento che mando in registrazione la parte finora qui, poi passiamo a eventuali altre domande.